State ascoltando SBS Italian.
Best of 2024, il meglio di SBS Italian.
Ecco, un best of 24 con una voce, quella mi sembra di Massimiliano Gugole.
L'ho riconosciuto
giusto, quindi
forse non hai ascoltato questa intervista, però Carlo, magari te la sei persa anche tu,
forse questa l'ho sentita, se debbo essere sincero, che viene dai nostri archivi, giusto?
La ascoltiamo dalle nostri archivi del 2024. Come detto, vi proponiamo la storia di due sardi, i nomi sono Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, anche se sono più conosciuti come Floris e Nu. Sono due che di lavoro farebbero le guide safari in Africa, ma qualche anno fa hanno intrapreso un viaggio in treno di 20.000 km dal Portogallo al Vietnam alla ricerca di sardi.
La loro missione è stata notata dalla conduttrice televisiva italiana Licia Colò, che nonostante il cognome veneto ha origine sarde. Non sapevo che Colò, cioè, vabbè, tu lo saprai sicuramente, Colò è tipico cognome di Verona.
No, so solo che lei è veronese, con una delle nostre glorie.
Allora, da lì la ricerca si è allargata al resto del mondo all'interno di un programma televisivo che va in onda sull'emittente sarda Videolina. Molto bene, allora i nostri prossimi ospiti erano arrivati alla terza tappa, quella australiana di un viaggio finanziato da loro stessi, dall'emittente ma anche dal crowdfunding.
E dopo la stagione statunitense dal titolo Sardi Uniti d'America viene il turno di Due Mori tra i Maori.
Questa è bellissima, Due Mori tra i Maori.
Un viaggio tra Australia e Nuova Zelanda, appunto sempre a ricerca di persone nate in Sardegna, e Andrea Pagani li aveva raggiunti proprio mentre stavano tornando in auto dal Western Australia a Melbourne prima di andare in Tasmania, e quindi aveva chiesto a Floris e Nu di tornare a quel giorno in cui avevano ideato questo progetto di andare da Lisbona a Saigon in treno.
Un giorno abbiamo deciso di battere questo record e fare questi 20.000 km in treno dal Portogallo al Vietnam, dandoci una missione nella missione. Battiamo il record, ma proviamo a cercare i sardi, a documentare la vita dei sardi emigrati in giro per il mondo. Quindi è partito tutto da là. Quel viaggio è stato galeotto, da là in poi non ci siamo fermati più, perché insomma, tu che sei del mestiere sai, uno cerca di produrre un viaggio, fa un'idea, la mette sul tavolo, cerca di produrne qualcosa di buono, bussa porte, qualche porta ha cominciato ad aprirsi e siamo qua nella terza missione di viaggio alla ricerca dei sardi nel mondo.
Ecco, parlavi di porte che si aprono, una porta aperta da un personaggio illustre della televisione, Licia Colò. Ecco, ci vuoi spiegare, Licia Colò, come è andata con lei e più che altro perché si è fidata di due sardi che volevano andare in treno dal Portogallo al Vietnam e nel frattempo anche cercare sardi in giro per il mondo?
Allora, dopo aver fatto quel mega viaggio, avevamo cercato il modo di contattarla, perché lei è sempre stata amante dei viaggi, della natura, comunque avevamo un po' la stessa visione del mondo, quindi le avevamo parlato un po' di noi e lei ci ha risposto, direi praticamente subito, dicendo: ragazzi, ma veramente voi avete fatto questo viaggio? Veramente avete cercato i sardi? Che figata, venite subito in trasmissione da noi. Quindi è stato veramente anche abbastanza facile, noi ci siamo detti: cavolo, Licia Colò. E quindi con lei si è aperta questa porta, questa famosa porta, per 12 puntate, e loro hanno raccontato, anzi noi abbiamo raccontato da loro il nostro viaggio.
Dopodiché
poi lei era rimasta molto affascinata dal fatto che siamo andati a cercare sardi, perché sua madre è di origine sarda, quindi
ecco.
Comunque lei aveva anche diciamo questa connessione con la Sardegna e ne aveva parlato molto volentieri.
E c'è questa connessione tutta sarda, perché uno legge, no? Licia Colò, questo cognome un po' nordico, nata a Bussolengo, dice, poi sì, sardi esatto. Di solito, infatti c'è stato un legame isolano di sangue.
Esatto.
Sì, assolutamente, ma poi sai, intorno a questo viaggio, Andrea, si crearono delle cose incredibili che, ti dico la verità, forse sono quelle che hanno fatto maggiormente presa su di lei. Cioè, ti faccio un esempio, noi avevamo veramente investito tutti i nostri risparmi in questi 20.000 km dal Portogallo al Vietnam, e mentre eravamo in viaggio, gli imprevisti che ovviamente la gente ci seguiva sui social, sulla nostra pagina Floris e Nu, gli imprevisti erano l'ordine del giorno, e quindi noi cominciamo a perdere soldi, ad avere problemi, a non sapere più dove dormire, a cercare di risparmiare soldi, e i sardi praticamente si strinsero, cioè l'uno attorno all'altro, una cosa stranissima, e cominciarono a inviarci soldi affinché noi raggiungessimo il vietro. Cioè, sardi che non ci avevano mai visto e conosciuto, questa cosa mandò in visibile Licia, perché disse: vedi che i sardi sono troppo buoni fra di loro, eccetera, eccetera. Insomma, questa cosa fu un po' quella che ci diede la spinta maggiore per poi entrare in TV nazionale. Insomma, c'erano tanti ingredienti molto curiosi attorno a un viaggio di questi due fuori di testa che andavano a cercare i sardi anche lungo la Transiberiana, per dirti.
Ecco, insomma, di questo me ne racconterai tra un po', di questi incontri in ogni, veramente in ogni cantuccio, altro che angolo, del mondo.
Esatto.
Di Floris e Nu, questo è il loro nome social che si danno sui loro canali. Ricordiamo che stiamo appunto parlando con Stefano Floris e Tiziana Nuvole, che è una coppia che fa di tutto, insomma, lavora come guida safari in Africa, è andata in treno dal Portogallo al Vietnam alla ricerca di sardi nel mondo, tappa che sembra un po' andare al di fuori del Vietnam. Ci spiegherai come avete pensato di estenderla sta cosa, perché ora siete qui a cercarli i sardi.
Esatto, perché dopo questi famosi 20.000 km in treno ci siamo detti: ma dove possiamo andare a cercare sardi ora che comunque abbiamo girato un po' l'Europa, abbiamo girato un po' l'Asia, e quindi è stato quasi automatico pensare di andare negli Stati Uniti. E quindi 2 anni fa abbiamo cominciato questa missione che abbiamo ribattezzato Sardi Uniti d'America, e abbiamo girato tutti i 50 gli Stati Uniti, compresi Alaska e Hawaii, a cercare sardi.
E dopo questo mega viaggio ci siamo detti: come sollevare ancora l'asticella? Come possiamo, dopo aver fatto 50 stati, tutti e 50 in treno, ci tengo a dirlo, circa 26.000 chilometri, andiamo in Oceania, perché dobbiamo documentare la vita dei sardi più lontani dalla nostra terra. E quindi lì abbiamo creato due mori tra i Maori, perché finiremo il nostro viaggio oceanico, tra virgolette, in Nuova Zelanda, appunto, tra i sardi Maori, tra virgolette.
Ma e quindi i titoli ci pensate la notte per darveli?
A noi ci è sempre piaciuto, noi il nostro sorridere quotidiano dipende molto dai giochi di parole. Io e sì. Noi ci divertiamo troppo a fare giochi di parole, ma anche di qualsiasi parola, capisci, tra inglese e sardo, inglese e italiano.
Quindi siete qui due mori tra i Maori. Ovviamente mi sembra, forse do un piccolo dettaglio, non siete però venuti qui in treno, sbaglio?
Allora, no, siamo arrivati ovviamente in aereo, ma ti stupirai nel sapere che comunque l'East Coast l'abbiamo fatta quasi interamente in treno.
È proprio un amore per il binario, c'avete.
Un amore per il binario che però tu lo saprai meglio di noi, qui i mezzi pubblici non è che siano molto molto in voga.
Qua come negli Stati Uniti sono un po', diciamo, un po' deficitari.
Ma il treno, andrebbe anche capire che il treno, insomma, ci sono delle distanze importanti da percorrere,
sì, esatto.
E nel mezzo non c'è proprio una comunità vibrante, piena di gente, magari quello è uno dei motivi. Ma insomma, siamo arrivati in Australia, come sta andando, quali tappe state affrontando, ma soprattutto che tipi di sardi state trovando?
Allora, abbiamo praticamente percorso, allora tu calcoli che abbiamo fatto tutto l'East Coast in treno, quindi da Melbourne fino ad arrivare a Cairns, dove abbiamo trovato sardi in ogni tappa, e ti possiamo già distinguere un po' i sardi dell'est e i sardi dell'ovest.
Ecco, partiamo, importantissimo per i manuali del futuro, sardi dell'est.
Sardi dell'ovest, hai ragione.
Cioè, sardi dell'est intendi sardi che vivono a est, in est Australia?
Esatto.
Ok, che magari vengono dall'ovest della Sardegna, però per non confondere, ecco.
Esatto, non hai perfettamente ragione. Allora, i sardi dell'est, dell'East Coast, sono sardi, sai, cittadini, insomma, sono sardi che sfruttano le opportunità che ti dà una città come Melbourne, come Sydney, come Brisbane, dove ne abbiamo trovati tanti, eccetera, e quindi sono sardi che fanno dei lavori un po' più cittadini, passami il termine, cioè nel senso che abbiamo trovato molti sardi laureati che sfruttano la loro laurea, chi ricercatore, chi dottore, chi avvocato, chi insomma di tanti tipi diversi, rispetto invece, che ne so, ai sardi dall'altra parte dell'Australia, e quindi Broome, Perth, cose del genere, che posso dire, boh, forse sfruttano più che altro il territorio, forse quelli dell'ovest sfruttano maggiormente il territorio, il mare,
forse
le persone,
sì.
Quindi il ristorante, la pizzeria,
sì,
di fronte,
sì,
al mare,
molti ristoratori,
molti chef, capito, un po', diciamo così. Però abbiamo trovato sardi, credimi, un po' come è successo negli Stati Uniti, felicissimi, di stare in Australia, terra di opportunità, ma soprattutto di meritocrazia.
Quindi fra questo sardo di città e sardo di campagna, nel frattempo avete attraversato zone dell'Australia, se c'eravate mai stati o meno, e per voi che comunque avete attraversato quasi tutto il mondo, che sensazioni vi ha dato l'Australia?
Allora, la nostra prima volta in Australia, ci siamo detti, non sappiamo se ci capiterà di tornare in quella parte del mondo, quindi cerchiamo di girarla tutta. Quindi dopo aver fatto tutta l'East Coast siamo arrivati fino a Cairns, abbiamo preso un volo e siamo ritornati a Melbourne, da dove siamo partiti, e da lì abbiamo noleggiato un van con la quale praticamente abbiamo fatto tutto l'outback, siamo saliti fino a nord, fino a Katherine, e poi abbiamo fatto tutta la West Coast.
Quindi siamo 11.000 km,
esatto.
Ne mancano 3.000 per tornare a Melbourne.
E quindi stiamo cercando, diciamo che il perimetro dell'Australia non l'avremmo fatto tutto alla fine di questo viaggio, ma quasi.
Ma scusate, ma come fate a cercare, cioè bussate alle porte delle case, scusi, se lei è sardo?
Diciamo che i social da questo punto di vista ci aiutano tantissimo, perché adesso noi abbiamo due pagine, Instagram e Facebook, si chiamano Floris & Nu, e sono adesso un bel po' seguite, quindi quando annunciamo la nostra missione, quindi quando abbiamo detto a tutti che avremmo cercato i sardi in Oceania, i sardi sono saltati fuori tipo coniglietti, erano una marea. E poi c'è il cugino che ha un cugino, un amico.
Il sardo è molto legato alla propria terra,
sì.
Come un po' tutti gli italiani meridionali, forse, non lo so, forse meridionali mi viene da dire di più, semplicemente perché è molto... Ci sono molto più meridionali in giro per il mondo, perché come ben sai, insomma, durante la crisi italiana i meridionali soprattutto sono quelli che trovavano meno opportunità di lavoro e scappavano, andavano all'estero. Quindi loro sono molto legati alla propria terra, e quindi questo vuol dire che loro seguono in continuazione i telegiornali regionali anche dall'estero tramite internet, che ne so, il nostro giornale, il nostro quotidiano Unione Sarda viene letto un po' dappertutto, e quindi è facile scoprire che due persone che magari lavorano per quell'emittente o per quel gruppo stanno per arrivare nella tua terra a cercare sardi, a documentare la vita di questi sardi, vedere come si trovano, quali sono i pro e i contro, quanto gli manca la Sardegna, eccetera. E quindi diciamo che dal secondo viaggio in poi veniamo bombardati, cioè non abbiamo più difficoltà a trovarli.
Anzi, dovete scegliere.
Bravo.
È venuta una curiosità al volo. Siccome c'è questo legame forte con la terra, e quindi i sardi emigrati tengono comunque il filo con la terra madre ben stretto, cosa si dice invece in Sardegna di coloro che la Sardegna l'hanno lasciata?
Diciamo che la Sardegna si spacca in due, ok? Una metà di quel 70% che rimane a casa e non ha il coraggio di abbandonare la propria terra, o non se la sente, o comunque sta bene e con quel poco che ha, è spaccato in due, perché il 50% dice questi se ne stanno andando, stanno abbandonando la nostra isola, quando invece potrebbero fare qua, usare questa voglia, questa grinta per fare qualcosa qua. L'altra metà dice in sardo, ma vainti bene, cioè ma fanno bene, ma che vadano e si ricavino una vita altrove.
Questo mi dà là alle ultime due domande, anche per voi che dovete guidare, insomma, vi dovete sorbire questi altri 3.000 chilometrucci che vi separano da Melbourne. La prima domanda è: in quali remotissimi angoli del mondo avete trovato sardi? Quanto si è espansa questa diaspora sarda?
Allora, ti direi veramente in tutti gli stati. Diciamo che ci ha sorpreso trovare sardi lungo la Transiberiana.
Raccontami i transardi, i transiberiani sardi.
Esatto.
Noi ci siamo trovati in Siberia e abbiamo detto, vabbè, qui sostiamo perché dovevamo fare la Transiberiana, ma non avevamo mai pensato che potessero esserci sardi pure lì. E invece... sempre grazie ai social, mentre eravamo
lungo la Transiberiana 9 giorni di treno, scendendo solo due volte, 9 giorni di treno.
Ma è un treno, insomma, comodo, no?
Sì, comodo.
Un treno comodo che noi l'abbiamo sperimentato in tutte e tre le classi, prima, seconda e terza. La prima ovviamente è una cabina solo per due persone, quindi molto intima. La seconda la condividi con altre due persone.
La terza col bestiame.
Bravo, mi hai tolto le parole di bocca. È un intero vagone con letti a castello dove tutti dormono con tutti. Ma è stata un'esperienza meravigliosa.
Esatto, ma è lungo.
Ma cosa, come fa un sardo che insomma hanno bisogno del loro sola pelle, no? Io non so se sto stereotipo del sardo con la pelle spessa. Che cos'è che tipo? Ho già risposto.
L'amore. Sì. Uno praticamente.
Uno aveva conosciuto la sua fidanzata russa, credo in Inghilterra. Lei voleva tornare in Russia,
quindi potevano scegliere se vivere in Sardegna o in Siberia e hanno scelto andare in Siberia.
Esatto, lui per amore di lei l'ha seguita in Siberia e lavorava come chef in un ristorante proprio improbabile che vabbè, se vi permetti di dirlo perché fa ridere il nome, non voglio fare pubblicità perché poi comunque in Siberia
andarci
la carbonara, cioè questo ristorante si chiamava la carbonara, capito? Quindi il cuoco sardo che ci raccontava che lui è ormai abituato a 25 gradi sotto zero, si sta freschi, non c'è umido, ti metti un giubbottino e stai bene, e quindi è cose allucinanti.
dal giubbottino siberiano, passiamo all'ultima domanda con la quale chiudiamo. Voi ora, sono 5 anni che state cercando sardi col detector in giro per il mondo, però inizialmente avevate pensato di fare quel viaggio dal Portogallo al Vietnam. Ecco, quant'è cambiata la vostra, come si chiama, sarditudine, la vostra identità sarda in questi 5 anni? Quanto diversamente sardi siete oggi?
No, secondo me non siamo cambiati, anzi ti dirò di più, che viaggiare così tanto per così tanto tempo secondo me ha rafforzato ancora di più il nostro legame con la Sardegna, perché viaggiare noi lo amiamo tantissimo, però tornare nella nostra casa in Sardegna è sempre una delle parti più belle del viaggio. Quindi diciamo che forse abbiamo rafforzato un po' di più la nostra sardità.
Sì, secondo me per dirti.
Ah, quindi si dice sardità?
Va bene, uguale.
Perché vorrei dire cose. Poi magari i sardi mi mandano. No.
Il nostro spirito di appartenenza, ecco, diciamo così. Mm. Allora. Sai, sì, io mi aggancio a quello che ha detto lei, nel senso che comunque viaggiando più ti allontani dal tuo posto, più ne senti la mancanza, no? Un po' come succede per noi in Africa. Ecco, vedi, noi in Africa non ci trasferiremo mai, perché l'amiamo talmente tanto che vogliamo continuare ad amarla e sentirne la mancanza. Quindi la stessa cosa vale per la Sardegna. E poi girando, intervistando queste centinaia e centinaia di sardi, abbiamo realizzato una cosa. Attraverso i loro occhi abbiamo realizzato che sì, avrai un bel lavoro, starai benissimo, magari ti sarai comprato 2 o 3 case, magari avrai cominciato a vivere di rendita in Australia, negli Stati Uniti, in Cina, dappertutto, ma quando esce fuori il tema Sardegna tu vedi gli occhi, e attraverso gli occhi che brillano o che spesso si inumidiscono, ti rendi conto quanto ancora io e Nu siamo fortunati a poter sempre tornare in Sardegna e ad aprire delle parentesi di vita sarda che si chiamano viaggiare.
E questi nostri ospiti erano proprio dalla Sardegna, come avrete capito, Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, in arte Floris e Nu, che ci hanno raccontato del loro viaggio nel mondo alla ricerca dei sardi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.